Una buona giornata a tutte e tutti da Brunetto Salvarani per una nuova puntata di Uomini e Profeti dagli studi RAI di Bologna, Uomini e Profeti di sabato che intreccia le storie con la grande storia. E il Sinodo Cattolico sulla famiglia di cui ci siamo occupati e torneremo ad occuparci prossimamente sta proseguendo e mentre per tanti media è stata la settimana dei veleni, in realtà è stata soprattutto la settimana in cui è apparsa evidente che sta prevalendo, nonostante le fatiche, il metodo della collegialità, quella unità nella diversità di cui Papa Francesco ha parlato nella esortazione Evangelii Gaudium. E, ricordo un libro che è appena uscito che può aiutarci a capire qualcosa di questo Papa, Jacopo Scaramuzzi, Tango Vaticano, edizioni dell'Asino. È un punto di vista originale e vale la pena di leggerlo. Oggi però ci soffermiamo su un altro evento di Chiesa che riguarda le Chiese ortodosse, quelle dell'Est Europa, quelle della tradizione bizantina. Ci occupiamo del Sinodo o Concilio, la parola in greco è la stessa, panortodosso. Lo facciamo anche sulla scorta di alcuni avvenimenti di attualità. Da una parte molti paesi dell'Est sono alle prese col fenomeno dei migranti e dei rifugiati, spesso in maniera drammatica. Ieri l'episodio tragico del rifugiato afghano ucciso alla frontiera bulgara e una settimana fa, il 10, l'atroce attentato alla marcia pacifista ad Ankara, cioè in quello stesso stato che dovrebbe ospitare probabilmente nella Pentecoste del 2016 il Sinodo Panortodosso, un avvenimento atteso da molto tempo. Ecco, noi in questi anni abbiamo appreso che il cristianesimo è un fenomeno plurale e all'interno di questa pluralità la presenza ortodossa appare sempre più rilevante. Eppure, in genere, dall'osservatorio italiano la si sente distante, in qualche modo premoderna. C'è tutta una serie di luoghi comuni nella lettura dell'ortodossia. Si parla del grande misconosciuto. Tra i luoghi comuni l'esaltazione dello splendore liturgico, gli incerti confini tra dimensione civile e istituzione religiosa, l'immobilismo e il conservatorismo in ambito religioso, culturale, politico, la spiritualità disincarnata. Ecco, sono tanti gli stereotipi che pesano e come sulla percezione comune dell'ortodossia. E allora noi vogliamo capire qualcosa in più sia della presenza ortodossa in Europa, in particolare del prossimo sinodo panortodosso, e lo faremo con l'aiuto di tre figure di riferimento importanti. Ci aiuteranno a capire qualcosa di più Riccardo Burigana, che è direttore del Centro per l'Ecumenismo in Italia e docente di storia ecumenica della Chiesa all'Istituto di Studi Ecumenici di Venezia. Buongiorno Riccardo Burigana.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Poi lo faremo con Adriano Roccucci, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma III. Ricordo il suo libro Stalin e il Patriarca, Chiesa Ortodossa e Potere Sovietico, con libro di riferimento sui nostri temi. Buongiorno Adriano Roccucci.
E buongiorno a lei e a tutti.
E poi lo faremo con padre Trajan Waldman, che è decano del decanato Lombardia 1 e vicario eparchiale delle comunità ortodosse romene in Italia. Buongiorno padre Trajan Waldman.
Buongiorno a tutti, buona giornata.
Bene, ci siamo tutti e quindi possiamo cominciare e proviamo un po' a scavare e lo facciamo all'inizio aiutandoci, vorrei partire con Adriano Roccucci per capire qualcosa di cos'è l'ortodossia mondiale oggi, con particolare riferimento a quanto è accaduto dopo i fatti del 1989, naturalmente un breve ritratto che però ci aiuta a collocare il nostro discorso. Adriano Roccucci.
Sì, grazie. Lei ha giustamente evocato il 1989-91, la fine dei regimi comunisti in Europa centro-orientale, perché gran parte del mondo ortodosso è collocato in quei paesi che appunto facevano parte del patto di Varsavia. Con la fine del comunismo noi abbiamo assistito a un fenomeno importante di, chiamiamola rinascita, una rinascita chiaramente travagliata e con aspetti contraddittori, ma che ha riportato sia le chiese ortodosse al centro della sfera pubblica dei loro paesi, sia restituito quantomeno l'identità ortodossa a molti degli abitanti di quei paesi di tradizione ortodossa dopo l'esperienza comunista. E questo mondo vive oggi e ha vissuto un travaglio importante in cui i fenomeni di rinascita si sono da una parte scontrati con l'impatto con una società diversa, una società che ad esempio si era nel corso della seconda metà del Novecento fortemente urbanizzata e quelle chiese ortodosse che venivano fuori da una vicenda di compressione sotto il comunismo avevano come riferimenti solamente quelli di un'ortodossia prevalentemente rurale. Allora il confronto con la realtà urbana, che oggi credo sia una delle sfide principali da un punto di vista pastorale, è confronto con la modernità e via di seguito, ma è anche il travaglio di un'idea di nazione e della dissoluzione di stati multinazionali, quali era l'Unione Sovietica e quale ad esempio era la Jugoslavia, e di chiese che però facevano riferimento e fanno tuttora riferimento a una realtà multinazionale, come il Patriarcato di Mosca e la Chiesa Serba in altro modo. Altro quadrante, dico molto rapidamente, è quello medio orientale, dove le chiese ortodosse hanno una presenza antichissima e che hanno vissuto e vivono tutto il travaglio delle vicissitudini di quelle regioni, delle guerre, del fondamentalismo. Terzo quadrante è quello di una nuova diaspora, una diaspora di migrazione economica che ha portato consistenti gruppi di fedeli ortodossi, soprattutto nei paesi dell'Europa occidentale, creando nuove situazioni di insediamento e nuove sfide, chiamiamole pastorali, per queste chiese.
Ecco, tre quadranti, una situazione complessa e, come abbiamo sentito, piuttosto travagliata in divenire. All'interno di uno di questi quadranti, quello della diaspora, c'è la situazione italiana, perché gli ortodossi in Italia ormai nelle statistiche vengono considerati la seconda comunità religiosa dal punto di vista numerico dopo quella cattolica. Allora vorrei chiedere a Riccardo Burigana, che si occupa molto di questo tema, delle questioni ecumeniche, se anche lui in breve ci fa un ritratto di questa situazione. Poi lo chiederò anche a Trajan Waldman, ovviamente con uno sguardo più interno.
Sì, il crollo del muro di Berlino e il crollo dell'impero sovietico ha determinato anche in Italia, ma io direi soprattutto in Italia, una nuova situazione.
Sì, abbiamo perso Burigana. Chiedo nel frattempo a Waldman se vuole essere lui a darci un po' questo ritratto dell'ortodossia in Italia.
Oppure... Ma il cambiamento storico che è iniziato con il 1989 determina il processo migratorio e molti dei figli delle chiese ortodosse dell'Europa orientale e del vicino Oriente sono venuti in Occidente, in modo particolare Italia, Spagna, Germania e altri paesi, anche paesi scandinavi, e in questo modo direi che il grande sconosciuto diventa sempre più conosciuto, in modo particolare dall'Occidente cristiano. Diventa più conosciuto perché non si tratta di una conoscenza livresca, ma si tratta di una conoscenza diretta dei portatori di una spiritualità antichissima che in Occidente era sempre meno conosciuta. Così che questi fedeli hanno sentito bisogno di organizzarsi per avere un'assistenza religiosa, così si sono create delle parrocchie costituite poi in decanati e a loro volta in diocesi, così che oggi in tutti i paesi dell'Europa occidentale abbiamo delle chiese ben strutturate con decine, alcune volte centinaia di parrocchie che diventano, direi, luoghi di testimonianza di questa spiritualità che non è disincarnata, ma era percepita come tale, di questa chiesa che, ovvio, deve porsi e si pone seriamente il problema del rapporto con la cultura moderna che nei periodi storici che erano piuttosto dominati dall'impero turco fino a un certo punto e poi da quello ateo comunista nel periodo più recente non potevano manifestarsi, ma oggi le chiese ortodosse e la chiesa ortodossa nel suo insieme si pone in modo serio questo problema della posizione della chiesa ortodossa, della sua tradizione, circa i nuovi problemi che si pongono appunto alla famiglia, come nota anche la chiesa cattolica, la bioetica, l'ecologia e ad altri problemi del mondo e dell'uomo moderno.
Ecco, quindi sono tante le problematiche, probabilmente alcune di queste o queste saranno toccate anche dal Sinodo. Mi dicono che abbiamo recuperato Riccardo Burigana, quindi possiamo ridargli la parola e sentire il suo punto di vista sull'ortodossia in Italia. Abbiamo sentito Trajan Waldman che ci ha raccontato il suo punto di vista interno, un quadro piuttosto articolato e il grande misconosciuto che sta diventando conosciuto nella concretezza dei rapporti e delle presenze. Riccardo Burigana?
Sì, sono qui e spero che mi sentiate.
Sì, sì, sì.
Sì, è il muro di Berlino, il discrimen tra il prima e il dopo, lo diceva Roccucci, lo diceva Waldman, che ha determinato la nascita di tante comunità ortodosse. A me piace ricordare che c'erano state, ci sono delle presenze storiche in Italia, pensiamo alla presenza dei greci ortodossi a Venezia che va indietro nel tempo. Indubbiamente la quotidianità che è fatta di accoglienza, che è fatta di incontri personali, che è fatta anche di storie di amore, perché tanti e tante ortodosse in Italia hanno trovato uomini e donne con cui iniziare o riniziare una vita nuova e ha determinato una conoscenza migliore, diretta anche delle difficoltà del mondo ortodosso a vivere una comunione piena, anche di una memoria storica del XX secolo che proprio perché per 50 anni molte di queste comunità hanno vissuto nell'impero sovietico, una memoria storica che pesa nei rapporti tra di loro e nei rapporti con i cattolici di rito latino e di rito greco. Quindi una presenza che è un dono di Dio perché arricchisce la spiritualità e la teologia cristiana in Italia e pone tante questioni, alcune teologiche, di questo se ne sta occupando la Commissione Mista Teologica Internazionale, ma anche di testimonianza quotidiana. Come affrontare insieme le sfide che la società del XXI secolo pone all'Italia e all'Europa riguardo alla povertà, riguardo all'accoglienza, riguardo a un pensiero cristiano e una testimonianza cristiana che sappia annunciare il Vangelo e la sua essenzialità.
Ecco, quindi abbiamo visto opportunità da una parte di questa nuova presenza e problemi come è naturale, come ovvio, e quindi ora possiamo sintonizzarci maggiormente sull'evento di cui vorremmo parlare, di cui tra l'altro si parla abbastanza poco, è uno dei motivi che ci ha spinto a riflettere sul sinodo, sul futuro sinodo, è proprio questo. Il punto di partenza è stata la Sinassi, cioè l'incontro, la riunione generale dei primati ortodossi del marzo 2014, che un po' a sorpresa ha riferito nel comunicato finale che si stava avviando un iter in vista appunto di quello che è stato chiamato il grande e santo concilio o sinodo panortodosso. E allora vorrei domandare, a cominciare da Trajan Waldmann, perché i primati hanno sentito di avviare il bisogno di avviare questa preparazione, e poi anche le vorrei chiedere cos'è un sinodo nella tradizione ortodossa. Trajan Waldmann.
Ma nella Chiesa ortodossa prevale la concezione sinodale secondo la quale la struttura ecclesiale è sinodale, le decisioni si prendono in modo sinodale e la vita ecclesiale stessa va avanti in modo sinodale. Per cui dopo il cambiamento del quadro storico-politico del dopo 1989, le chiese ortodosse si trovano con situazioni nuove nella vita concreta dei loro fedeli e con principi di vita che ormai sono superati o comunque non rispondono più ai problemi di oggi. Per cui c'è la necessità, e do gli esempi molto semplici, molto sì, terra a terra, c'è il problema della diaspora. Ormai è una situazione nuova e molto consistente. Pensare che la Chiesa romena in Italia ha 210 parrocchie, e questo non è poco, con oltre 1 milione di fedeli, e allora come organizziamo questa diaspora? Sappiamo che sin dal primo concilio ecumenico di Nicea 325 i sinodi devono occuparsi anche dell'amministrazione della Chiesa, e poi c'è il problema del calendario. All'interno della stessa Chiesa ortodossa si utilizza sia il calendario giuliano che il calendario gregoriano, che qualche volta lascia l'impressione di una imperfetta comunione nella celebrazione dei santi comuni. Ci sono i problemi del matrimonio, appaiono i matrimoni misti. Prima si diceva che non esiste matrimonio misto, ma oggi non si può più dire così quando i nostri fedeli che vivono in Occidente, ma anche nei paesi di origine, vivendo accanto a giovani di altre chiese, si pone in modo serio il problema del matrimonio misto. Poi sì, il digiuno, come lo osserviamo? Una volta nella società agricola c'erano le condizioni per rispettare il digiuno, che in pratica è un'astinenza da alimenti di origine animale, mentre oggi si lavora in fabbrica, si lavora in situazioni della società urbana, come si diceva, e allora il problema è: che senso diamo al digiuno? C'è soltanto il rispetto dei precetti di tipo alimentare, o vediamo ancora come si può? Anche perché alcune delle vecchie regole allontanano dalla comunione chi non osservavano questa astinenza da alimenti di origine animale. Oggi il problema si risolve già, certo, al livello di confessione. Sono i confessori che, conoscendo le situazioni reali in cui vivono i fedeli, pongono questo problema. Però si aspetta una decisione uniforme per tutta la Chiesa ortodossa.
Sì, sì, sì.
Sono tutti i problemi della famiglia, della bioetica. Sì. Cosa facciamo? Accettiamo le nuove scoperte, le nuove proposte della bioetica o no?
Sì, Trajan Wallmann, la fermo.
Hanno determinato la Chiesa a prendere una decisione finalmente.
Certo, Trajan Wallmann, allora è chiaro, decidere in maniera sinodale significa non decidere a maggioranza, ma insieme rispetto a problemi che stiamo vedendo sono sia di ordine teologico ma poi anche di ordine estremamente pratico. E allora stiamo ancora sul sinodo, proviamo ad addentrarci. Io chiedo ad Adriano Roccucci, dal suo punto di vista, qual è la posta in gioco in questo sinodo. Abbiamo sentito già qualcosa, però volevo sentire più direttamente lei, un punto di vista esterno ma specialista.
Ma direi che forse la posta in gioco, oltre a quelle che sono state già evocate, è quella di una manifestazione di unità del mondo ortodosso. L'esigenza da cui nasceva l'itinerario che ha portato a quella sinassi e poi la convocazione che auspichiamo porti alla tenuta allo svolgimento del concilio nel 2016, nasce nel 61 dal grande patriarca ecumenico Athenagoras, e era un mondo ortodosso allora diviso dalla frontiera della guerra fredda. È un mondo ortodosso che, come abbiamo detto, è ancora attraversato da numerose faglie di divisione su problemi giurisdizionali, su conflitti di territoriali. Allora credo che la posta in gioco sia quella di dare un messaggio di unità di questo mondo variegato e molto plurale al suo interno. Certo, è un'unità che va misurata su problemi antichi. All'ordine del giorno ci sono le questioni dei modi e di chi possa riconoscere l'indipendenza piena di una Chiesa ortodossa, in termine tecnico l'autocefalia, o l'autonomia, che è una forma di indipendenza di grado minore. Sono problemi di lunga durata della ortodossia, ma allo stesso tempo questa manifestazione di unità si misura sicuramente anche sulle sfide del nostro oggi, non ultime ad esempio le sfide che vengono dalla situazione di persecuzione che alcune comunità ortodosse vivono, in modo particolare nel Medio Oriente.
Sì, ci sono molte questioni all'orizzonte, quindi stiamo provando ad addentrarci. Io a questo punto vorrei entrare in alcuni degli snodi più vistosi. In primo luogo il tema della conflittualità, che è più o meno esibita ma difficilmente negabile, fra il patriarcato ecumenico di Costantinopoli, che è primus inter pares, è quello che ha la sede al Fanar e che ha poche migliaia di fedeli, è un primato d'onore oggi, eretta da Bartolomeo I, l'abbiamo visto spesso anche negli ultimi 2-3 anni in compagnia di Papa Francesco, da una parte, e dall'altra la Terza Roma, Mosca, che è in grande spolvero dopo la rinascita appunto degli anni di cui abbiamo parlato, oggi Cirillo I che denuncia oltre 100 milioni di fedeli. Ecco, questa conflittualità che è evidente, deflagrerà oppure si potrà giungere a una composizione definitiva? Lo voglio chiedere a Riccardo Burigana, cosa ne pensa?
Sì, ci sono tanti temi all'ordine del giorno e questo uno dei temi centrali. Se mi permettete, io vorrei ricordare che nel marzo del 2014 alla Sinaxis è stata annunciata la data del sinodo paraortodosso. Di un sinodo paraortodosso se ne parla, lo diceva Roccucci, dagli anni 60. Ora abbiamo una data di un sinodo che deve affrontare molte questioni e del quale si parla poco anche nel mondo ortodosso, e del quale anche nel mondo ortodosso si cerca di dare una visione minimale, poche questioni che riguardano la comunione interna. Certo, è un sinodo, riunirà gli ortodossi. Io credo che ci sono due spinte che hanno determinato la fissazione di una data. Da una parte viviamo una nuova stagione ecumenica, Grazie a Papa Francesco e a tanti altri gesti di uomini e donne di buona volontà che hanno deciso di imprimere una nuova velocità alla testimonianza comune dei cristiani. Dall'altra è vero, il conflitto fra Costantinopoli e Mosca è sotto gli occhi di coloro che seguono da vicino le questioni ortodosse, però mentre il Fanar ha poche migliaia di fedeli e tante comunità sparse nel mondo, alcune delle quali, penso agli Stati Uniti, conducono un dialogo e una prassi ecumenica nella quotidianità, Mosca si trova a vivere una situazione nella quale quello che era l'impero sovietico, quello che era l'impero zarista, non corrisponde più al territorio canonico della Chiesa russa. Si trova a vivere situazioni conflittuali, situazioni difficili, e quindi se non cercare un accordo, ripensare il proprio ruolo all'interno del mondo ortodosso, perché il rapporto fra Mosca e Costantinopoli è uno snodo centrale per il mondo ortodosso, ma anche per il movimento ecumenico, del quale Bartolomeo è diventato uno dei protagonisti negli ultimi anni.
Sì, anche citato nell'ultima enciclica di Papa Francesco, l'ha Laudato Si, abbondantemente citato. Ecco, a proposito di problemi aperti, problemi che il Sinodo si trova di fronte, recupero qualche frase proprio di Bartolomeo in un'intervista al padre Spadaro, il direttore di Civiltà Cattolica, in cui sottolinea: c'è un elemento conservatore in crescita in molte chiese e ambienti ortodossi, che reagisce alle sfide contemporanee della nostra epoca rinchiudendosi in un'esistenza soffocante ed escludente. Ecco, queste sono parole di Bartolomeo I, sono parole forti. Volevo chiedere a Trajan Waldmann cosa ne pensa. D'altra parte il tradizionale cesaropapismo, il legame tra trono e altare, questo è indubbiamente uno degli snodi strategici cruciali della presenza ortodossa storica. Trajan Waldmann.
Ma l'elemento conservatore c'è in modo particolare nel mondo monastico e non solo, soltanto che questo elemento parla tanto, cioè si fa sentire, mentre la gerarchia, l'episcopato e i teologi sono chiaramente sulla linea dell'apertura. La Chiesa deve essere aperta, aperta al mondo, aperta ai problemi dei propri fedeli, e questo certamente si fa in un territorio, in un ambito in cui c'è l'incontro con l'autorità civile. Il problema che si pone è di stare attenti a non, una volta liberati dalle autorità civili che soffocavano la vita interna delle chiese e delle religioni, che le chiese ortodosse recuperino la dimensione profetica, che dica: questo non è in funzione e non corrisponde alla nostra fede, questo è contro i principi della nostra fede che sono a difesa della libertà del cristiano, dunque anche del cittadino, ma senza voler né sopraffare l'autorità politica né sottomettersi all'autorità politica, come purtroppo qualche volta succede, lo dico con rammarico, certo. Qualche volta quando nei primi momenti, una volta liberati dall'autorità, e parlo della Romania, che la conosco meglio, dell'autorità politica atea, inumana, quando sono scattati certi conflitti tra le chiese, cosa hanno fatto? Si sono rivolti all'autorità politica per fare giustizia, rientrando sotto quell'autorità della quale si erano liberate. Con cui le chiese devono stare molto attento. Come possono stare, devono stare, almeno le autorità, non le chiese, certi patriarchi, certi metropoliti, a non diventare stampella di certi uomini di autorità politica.
Sì,
la Chiesa ha il suo compito molto chiaro e profetico, è per il mondo, questo mondo, ma deve superare la prospettiva dei programmi di quotidiana amministrazione del mondo.
Sì, la stampella del potere politico, questo è un problema enorme. Io vedo e volevo sentire una battuta da Rocucci, sempre da quell'intervista a Bartolomeo I, il patriarca ecumenico parla del rischio dell'etnofiletismo, una parola difficile per dire la giustificazione teologica delle ideologie nazionaliste, che lui ricorda è stato condannato come una pericolosa eresia nel 1872 dal Consiglio di Costantinopoli, però è sempre riemergente. Cosa ne dice Rocucci?
Ma questo è uno dei problemi principali del mondo ortodosso, questo legame tra Chiesa, ortodossia, identità nazionale, Stato nazionale, ed è un elemento che gioca in modi diversi. Forse oggi la crisi più grave che è all'interno del mondo ortodosso è quella che riguarda l'Ucraina, è una guerra sì, che vede da una parte e dall'altra del fronte fedele di una stessa chiesa, quella del patriarcato di Mosca, vede una grossa partita ecclesiastica al suo interno, che è quella della eventuale indipendenza di una chiesa ucraina o della permanenza della chiesa ucraina all'interno del patriarcato di Mosca. Qui si giocano due visioni, ad esempio, del rapporto tra ortodossia e, chiamiamola, nazione. L'idea quindi di un'ortodossia che debba seguire il cammino nazionale di un nuovo Stato, secondo un paradigma nazionalista, quindi una chiesa indipendente ucraina, invece dall'altra parte l'idea, se vogliamo, di un rapporto, di una connessione tra l'ortodossia e, per usare un ossimoro, una nazione imperiale, qual è quella russa, che quindi nella sua chiesa continua a sostenere i motivi e le ragioni di una chiesa sovranazionale, alcuni dicono imperiale, che tiene al suo interno, uniti a Mosca, spezzoni di chiesa ortodossa che nazionalmente fanno riferimento a altre identità nazionali. Ecco, questo è un grosso problema, è un problema che ritroviamo nel rapporto tra Chiesa romena e Chiesa russa riguardo alla giurisdizione sulla Chiesa della Moldavia, diversa questione, ma che è anche attraversata da questo elemento nazional-giurisdizionale, se possiamo chiamare. Credo che è un nodo ancora irrisolto.
Sì, quindi se posso dire, mi pare che le questioni geopolitiche entrino fortemente nell'agenda, per forza, almeno quello pare a noi. D'altra parte la catastrofe siriana, la stessa situazione turca, ci sono la situazione dei copti in Egitto, ci sono molte situazioni che tenderanno a chiedere una voce da parte dei padri sinodali.
Ma ci fermiamo. Waldman, potrei intervenire?
Prego, prego, prego. Brevemente. Grazie. Brevemente, sì, Waldman.
Sì. Si verifica da tempo un conflitto tra due principi canonici, il principio etnico e il principio territoriale. Orbene, nella grande chiesa bizantina dell'impero bizantino esisteva un principio secondo il quale l'organizzazione della chiesa deve seguire l'organizzazione civile e all'interno di uno Stato non può essere che una sola chiesa ortodossa. Adesso, vede, si diceva prima, prevale il principio etnico, nazionale. E questo è quasi normale che sia così in questa prima fase. Ma pensate alla numerosa diaspora ortodossa. Lì dovrà col tempo, rispettando l'identità nazionale di questi fedeli, dovrà prevalere il principio etnico affinché si possano organizzare chiese ortodosse nei paesi dove questi fedeli vivono e i quali alla seconda, terza generazione magari non utilizzeranno più le loro lingue delle chiese madri, ma utilizzeranno le lingue dei paesi dove,
certo,
abitano, che diventano,
certo,
la loro,
certo,
patria.
Chiarissimo, chiarissimo. La situazione,
posso
come si
permettermi
vede,
una battuta, Salvarani, rispetto all'ultima sua notazione, brevissima. Uno dei membri del concilio è oggi in mano ai rapitori in Siria, che è il vescovo di Aleppo, Paul Yazigi, del patriarcato di Antiochia, per dire appunto che quel tema che lei evocava attraversa direttamente.
C'è tutto, grazie. E sentiamo un po' di musica, sentiamo la musica non come riempitivo, ma perché la musica ha una forte rilevanza nella tradizione bizantina. Divna è uno dei punti di riferimento oggi principale, una cantante serba di Belgrado. Sentiamo Chant de Communion dal CD L'âme du chant orthodoxe. Ecco, secondo le ultime indiscrezioni, le informazioni, anzi, il sinodo panortodosso dovrebbe tenersi nella Pentecoste dell'anno prossimo, quindi Pentecoste ortodossa, il 19 giugno. Noi siamo verso la conclusione, però vorrei chiedere a ciascuno dei nostri tre ospiti una battuta sulle previsioni che si possono fare. Ecco, innanzitutto se il sinodo si farà, perché non sempre viene dato per scontato, e come andrà, ecco, a cominciare da Burigana.
Ma il sinodo io penso che si farà. Penso nel senso che c'è una data di convocazione rispetto ad altre occasioni. Cosa succederà e cosa discuterà il sinodo? Si potrebbe rispondere è nelle mani di Dio, ma la storia, e io mi occupo di storia della Chiesa, ci insegna che i sinodi iniziano, i concili iniziano e poi avvengono cose straordinarie che li rendono dei momenti unici. Quindi affidiamoci nelle mani di Dio e chiediamo forse ai fratelli ortodossi di raccontarci di più e meglio cosa sta succedendo. Pochi giorni fa a Chambéry c'è stato il terzo incontro di preparazione del sinodo, poche notizie frammentarie, disperse qua e là. Ecco, invece forse aiutare i cristiani, non solo i cattolici, a capire cosa si sta preparando, cosa succederà per il sinodo, aiuterebbe tutti, aiuterebbe anche coloro che, come diceva il Patriarca, sono i conservatori della Chiesa, avere meno paura e a guardare con fiducia al futuro per dialogare con il mondo contemporaneo, che non è rincorrerlo, ma è riaffermare quei valori cristiani da 2000 anni i cristiani provano a vivere e a testimoniare nel mondo.
Ecco, quindi più informazione potrebbe aiutarci ed è difficile non essere d'accordo. Chiedo a Roccucci il suo parere su questo.
Ma io anche credo che il concilio si terrà, ci sono adesso alcune tensioni, una tra Mosca e Costantinopoli sull'Ucraina, un'altra tra Gerusalemme e Antiochia su alcune comunità in paesi arabi, ma credo che si terrà. Il concilio ha stabilito la sinassis che lei ricordava, che ogni decisione verrà presa in modo consensuale, quindi credo che da questo punto di vista non sarà luogo di conflitti. Potrebbe essere che non tutte le questioni all'ordine del giorno vengano affrontate, perché magari su alcune di esse non si troverà un consenso. Credo che comunque sia un segno importante per il mondo cristiano, un segno importante per il mondo ortodosso, che nelle varie chiese e nel suo complesso è spesso tentato dall'autoreferenzialità, perché in ogni modo questo evento sarà un evento che darà un messaggio di unità tra cristiani e darà anche un messaggio di interlocuzione necessariamente nel mondo di oggi del mondo ortodosso con il resto del mondo cristiano e direi con le sfide globali nel suo complesso.
Certo, per il mondo cristiano e anche per gli osservatori esterni, perché indubbiamente il peso specifico di queste chiese in una porzione importante dell'Europa è evidente. Una battuta a Trajan Waldmann.
Il sinodo certamente si farà. Hanno avuto il coraggio di fare pubblica la data della convocazione, vuol dire che sono elementi che presuppongono la possibilità della celebrazione del sinodo. E la celebrazione stessa sarà di per sé un successo, perché anche prendendo decisioni non di profonda qualità, per risolvere i problemi fino in fondo, sarà una occasione di manifestare la Chiesa ortodossa come Chiesa sinodale, perché da secoli che non si fanno, dopo il settimo concilio ecumenico, abbiamo pochi concili sinodi panortodossi.
Certo,
e poi
quindi
si manifesterà l'unità della Chiesa ortodossa, della quale ha bisogno la Chiesa ortodossa stessa di farla più visibile, ma anche tutta la comunione cristiana.
Certo, quindi sarà un avvenimento storico comunque vada e noi naturalmente.
E poi il personaggio principale è lo Spirito Santo.
Invochiamolo
affinché l'ispirazione lavori in questo caso.
Anche se lo Spirito Santo cammina sempre sulle gambe umane e quindi ci sarà anche il ruolo degli uomini. Io vi ringrazio moltissimo, abbiamo capito qualcosa in più, anche se le questioni sono veramente tante. Io ringrazio Riccardo Burigana, ringrazio Adriano Roccucci.
Grazie a lei.
E ringrazio Trajan Waldmann, vi saluto e ne riparleremo. Io devo ricordare che oggi pomeriggio, sabato 17 ottobre, Radio 3 Rai seguirà in diretta la seconda tappa di Non abbiamo pianto, il ricordo degli artisti di Terezin, purtroppo uccisi dalla Shoah, che hanno cercato di lottare per consegnare alla morte una goccia di splendore, oggi pomeriggio alle 19:40. E vi ricordo che Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore a cura di Paola Tagliolini, con la regia di Ornella Bellucci, la consulenza musicale di Cristiana Munzi. Oggi i tecnici del suono sono stati da Bologna Fabio Giorgetti e da Roma Fiore Liborio Riccardo Orsini. Domani questioni con Gabriella Caramore, parlerà ancora di ortodossia con Christoph Iannaras e Guido Dotti. Una buona mattina e risentirci a sabato prossimo.